Andrea Morrone, professore dell'Università di Bologna di diritto costituzionale, e parliamo del referendum. Allora, siamo con il referendum. Innanzitutto, per far capire meglio agli ascoltatori che cos'è questo referendum, perché molto spesso si chiamano gli elettori al voto, sia elettorale che referendario, ma non si sa bene, non si informa, c'è questa tendenza a informare forse male il pubblico. Spieghiamo bene in che cosa consiste questo referendum.
Il referendum costituzionale è un referendum che viene chiesto quando il Parlamento approva, con una maggioranza assoluta dei componenti, una legge di revisione costituzionale. Come nel 2001, anche nel 2005 il Parlamento ha modificato alcune norme della Costituzione, non con la maggioranza dei due terzi, che consente alle leggi approvate di entrare immediatamente in vigore, ma con una maggioranza minore, quella assoluta, il che consente a coloro che sono rimasti in minoranza di poter chiedere un referendum costituzionale, referendum che ha valenza oppositiva, cioè si permette alle minoranze di poter opporsi al testo approvato dalla maggioranza, che in questo caso è la maggioranza del governo Berlusconi, dell'ex governo Berlusconi, per consentire al popolo appunto di esprimersi con un sì o con un no sul testo di riforma costituzionale.
Quindi, per capirci, chi dice no a queste riforme, chi dice sì a queste riforme, per dirla molto brevemente. Ecco, i punti chiave di queste riforme, quali sono, e poi andremo ad analizzare il dibattito vero.
La riforma costituzionale del centrodestra, la chiamo così per semplicità, è una riforma che tocca tutta la seconda parte della Costituzione repubblicana, e cioè l'organizzazione della Repubblica, sia per quanto concerne la forma di governo, e cioè la determinazione dell'indirizzo politico, e sia per quanto concerne la forma di Stato. I punti nuovi sui quali interviene la legge costituzionale sono molteplici, provo ad elencarli in maniera sintetica. Si modifica la forma di governo parlamentare varata dal Costituente del 48 introducendo il cosiddetto premierato, cioè si rafforzano i poteri del primo ministro. Secondo dato, si modifica la struttura del Parlamento, oggi bicamerale, nel quale due Camere, Camere dei Deputati e Senato della Repubblica, fanno le stesse identiche cose, in modo tale che domani soltanto la Camera dei Deputati sarà parte del rapporto fiduciario, quindi con il governo e il primo ministro, che quindi sarà la Camera politica, mentre il Senato diventa un Senato cosiddetto federale, perché dovrebbe rappresentare, questa è l'intenzione dei promotori, dovrebbe rappresentare gli interessi delle regioni. Terzo dato, di conseguenza, avendo separato i destini delle due Camere, si modifica anche il modo di fare le leggi, perché oggi entrambe le Camere partecipano allo stesso modo per l'approvazione di una legge ordinaria dello Stato. Domani, invece, siccome il bicameralismo diventa un bicameralismo asimmetrico, ciascuna Camera si occupa di materie riservate, e cioè la Camera approva in via definitiva le leggi che intervengono in materia di competenza dello Stato, ad esempio la difesa, la politica estera, l'ordine pubblico. Il Senato, cosiddetto federale, interviene nelle materie di competenza regionale, oggi ad esempio la materia del governo del territorio. Senato e Camera insieme approvano leggi che richiedono un consenso di entrambi i rami del Parlamento, si tratta di casi limite, ad esempio le leggi elettorali per l'elezione di Camera e Senato vengono approvate col consenso di entrambi i rami del Parlamento, quindi leggi particolarmente importanti che richiedono il consenso di entrambi. Quarto elemento, si modifica la riforma costituzionale del titolo quinto, già modificata appunto nel 2001, con alcune caratteristiche. Primo aspetto, si introduce la cosiddetta devolution, cioè si affidano alle regioni materie esclusive, competenze esclusive in alcune materie, sanità, organizzazione e assistenza sanitaria, meglio, organizzazione scolastica, programmi scolastici di interesse regionale e polizia, polizia amministrativa regionale e locale. In queste materie le regioni dovrebbero avere poteri normativi esclusivi, cioè senza limiti prestabiliti da parte dello Stato. Però, attenzione, alla devolution fa da contraltare la reintroduzione di alcuni poteri dello Stato che possono funzionare in forma forza in funzione di limite allo sviluppo delle competenze regionali. Perché? Perché innanzitutto si riportano al centro competenze che oggi sarebbero già di competenza regionale. Ad esempio, le regioni avranno con la devoluzione poteri in materia di sanità, ma lo Stato diventa titolare delle norme generali in materia della tutela della salute, per cui bisognerà stabilire esattamente chi fa che cosa all'interno della sanità. Lo stesso vale per l'istruzione. Le regioni avrebbero l'organizzazione della scuola, però lo Stato resta titolare di norme generali in materia di istruzione, il che anche qui significa stabilire il confine tra lo Stato e le regioni. Ancora, si introduce l'interesse nazionale, che la riforma del 2001 aveva cancellato, ma che rappresenta, ce lo dimostra la storia, lo strumento principale per riportare al centro competenze che non si vogliono mantenere a livello regionale. Ultimo dato, si introduce appunto il Senato federale, cioè si vuole rappresentare al centro gli interessi delle regioni, facendo in modo che una Camera diventi una Camera espressione delle regioni, però questo Senato federale ha tutto meno che le caratteristiche di un Senato veramente federale, perché le regioni non sono affatto rappresentate, non ci sono i presidenti delle regioni come ad esempio in Germania, né ci sono rappresentanti eletti dalle regioni come negli Stati Uniti d'America, ci sono invece senatori che vengono eletti a suffragio universale diretto, cioè da tutti i cittadini, selezionati dai partiti politici come i parlamentari della Camera dei Deputati, quindi non c'è nessun legame col territorio e non è un caso che tutte le regioni si sono opposte a questa soluzione che non le rappresenta, anzi si prevede paradossalmente che possano essere invitati i presidenti delle regioni nel Senato federale ma non hanno diritto di voto, parlano ma senza poter votare. Ultima chicca da ricordare è che si consente per un eccesso di municipalismo a comuni, province e città metropolitane, quando verranno istituite, di tutelare le attribuzioni che hanno davanti alla Corte Costituzionale, col problema di capire poi come farà la Corte a funzionare quando verrà inondata di innumerevoli ricorsi da parte degli oltre 8.000 comuni, le oltre 100 province e così via. Ancora si permette alle regioni, questo è una delle tante conseguenze del disegno federalista che si ha in testa, di eleggere attraverso il Senato federale 4 dei 7 giudici costituzionali che compongono la Corte Costituzionale. Di conseguenza diventano 4 e 4 i giudici che nomina rispettivamente il Presidente della Repubblica e le supreme magistrature dello Stato.